Al libro di Matteo, capitolo 6. Vi ricordo che stiamo considerando il libro del Vangelo di Matteo dal punto di vista dell'evangelismo. Stiamo tirando fuori cose che ci aiutano dal punto di vista dell'evangelista. E stiamo applicando queste cose a questo discorso dell'evangelismo. Abbiamo saltato, quando ho fatto capitolo 6, abbiamo saltato la preghiera modello, diciamo, che Gesù Cristo in versetto 7 a 15 insegna ai suoi discepoli come dovrebbero pregare. Noi abbiamo considerato in quel capitolo lì il fatto che in tutto quello che facciamo lo facciamo per l'onore e la gloria di Dio. Stiamo considerando l'idea di vivere il Vangelo, di fare le buone opere per poter predicare il Vangelo, per fare un bene a noi stessi, per dare onore e gloria a Dio. E Gesù Cristo gli diceva che dovevano pregare non per mettersi in mostra, non per essere visti dai altri, ma le buone opere, tutte quelle che facciamo, compreso la preghiera, si fa per dare onore e gloria a Dio. E poi riguardo la preghiera è scritto che Dio che ci ascolta in privata ci darà anche la ricompensa, diciamo, pubblicamente anche. Ma poi lui, facendo questo discorso, dà un esempio di come si dovrebbe pregare. Io voglio leggere quello, ma anche collegarlo a un altro pezzo che Cristo fa riguardo la preghiera, da capitolo 7, versetto 7 a 11. Quindi per partire stasera leggiamo questi due passi insieme. Matteo capitolo 6, versetto 7 a 15, poi leggo capitolo 7, versetto 7 a 11, poi preghiamo e facciamo il discorso. Allora, Matteo capitolo 6, versetto 7. Ora nel pregare non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani, perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiedate. Voi dunque pregate in questa maniera: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e perdonaci i nostri debiti come anche noi perdoniamo ai nostri debitatori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché tuo è il regno e la potenza e la gloria in eterno. Amen. E ora andiamo a capitolo 7 e versetto 7. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede, riceve. Chi cerca, trova, e sarà aperto a chi bussa. Vi è tra voi qualche uomo che, se suo figlio gli chiede del pane, gli darà una pietra? O se gli chiede un pesce, gli darà una serpe? Se dunque voi che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a coloro che gliele chiedono. Io ho collegato questi due passi perché tutti e due riguardano la preghiera. Perciò preghiamo e iniziamo il discorso. Padre Celeste, ti ringrazio per questa meravigliosa opportunità che abbiamo di essere riuniti insieme con fratelli e sorelle in Cristo nella Chiesa, e chiedo la tua benedizione su quello che facciamo qui ora, che sarà onorato e glorificato il tuo nome, e che il tuo Spirito Santo sarà dietro a tutto quello che è detto, che ogni cosa che va detto sarà detto, quello che non va detto non sarà detto, e che il tuo Spirito Santo farà un'opera in noi per aiutarci a capire quello che tu hai scritto qui nella Bibbia. E aiutaci, Padre, poi di mettere in pratica queste cose che abbiamo imparato qui stasera. Chiedo la tua grazia e il tuo aiuto in questo discorso, e lo chiedo nel nome di Gesù Cristo. Amen. C'è tanto che noi potremmo tirare fuori nel discorso della preghiera. Non si approfondisce completamente il discorso della preghiera in una volta, in un'ora, in 40 minuti. Non si può, è impossibile. E questo non è tanto insegnamento riguardo la preghiera, quanto è una considerazione del cuore del credente che desidera vivere il Vangelo, perché noi stiamo parlando da capitolo 5 fino alla fine di capitolo 7, noi stiamo parlando del vivere il Vangelo. La Bibbia dice in Matteo capitolo 12 versetto 34: poiché la bocca parla dall'abbondanza del cuore, cioè quello che uno ha nel cuore. E abbiamo tutti noi cose nel cuore. Ogni persona ha nel suo cuore desideri, ha volontà, ha cose che vuole fare, cose che desidera avere. Tutti noi nel nostro cuore abbiamo nei nostri cuori certe cose. Poi qui è scritto che dalla bocca, la bocca parla dall'abbondanza del cuore, cioè quello che esce dalla bocca è quello che uno ha nel cuore. Quando poi io vorrei applicare questo concetto alla preghiera e dire questo, che quando noi apriamo la bocca ad esprimere a Dio i nostri desideri, i nostri pensieri, noi stiamo esprimendo tutto quello che noi abbiamo nel cuore. E io direi che in modo sincero, anche perché Dio non può essere fregato, quando noi parliamo a Dio, Lui sa già quello che è nel cuore. E quando noi ci mettiamo a parlare a Dio, noi sappiamo che non possiamo dire le cose in sincerità, o in qualche modo in cui manca qualche verità, o in modo ingannevole, perché Dio sa già quello che è nel cuore, e quando noi apriamo la bocca a pregare a Dio, noi esprimiamo quello che abbiamo nel cuore. Quello che io voglio iniziare stasera col primo passo di considerare è il cuore di chi vive il Vangelo. Noi abbiamo considerato tanto in questi discorsi le buone opere. Stiamo parlando di come vivere il Vangelo. Noi predichiamo le buone opere, però dovremmo anche farli. E sono cose esteriori. Le buone opere che noi facciamo sono cose che la gente vede, sono cose fisiche. La preghiera invece esprime quello che abbiamo proprio nel cuore, quello che abbiamo fra di noi, che nessuno vede. E nella preghiera scappa fuori quello che noi siamo nel nostro essere, nel cuore di noi stessi. L'esempio della preghiera che Gesù Cristo ci dà in capitolo 6 è quello che è un esempio perfetto di quello che dovrebbe avere un credente nel suo cuore. I desideri che dovrei avere nel mio cuore, quello che dovrebbe occupare i miei pensieri, i miei desideri e il mio volere, e dovrebbe essere questo che Cristo ha dato nel modello di pregare. E voglio poi collegare questo esempio a come noi vediamo il capitolo 7 versetto 7 a 11, in quanto noi vediamo la preghiera da capitolo 7 come una cosa in cui noi diamo a Dio un elenco di cose che noi desideriamo e Dio ci dà tutto quello che vogliamo, come se fosse un elenco di regali che un bimbo scrive e poi lo manda a Babbo Natale tutte le cose che vuole, un elenco lungo, come se Dio fosse Babbo Natale, che io posso farmi questo elenco di desideri, di regali che io vorrei avere, tante cose fisiche di questo mondo che io desidero, macchine, case, cavalli, chissà cosa vogliamo tutti noi, i desideri dei nostri cuori, e io lo posso chiedere e Dio me lo darà. E noi vediamo questo un po' così. Voglio cercare di mettere un po' insieme questi due passi e vedere come dovrebbe essere la situazione e com'è la situazione in realtà della preghiera. Prima guardiamo quello che sarebbe il cuore ideale di chi vuole vivere il Vangelo. Cos'è il cuore puro e sano e santo che nell'ideale preghiera di Gesù Cristo dovremmo avere noi? Perché quando Gesù Cristo ci dice voi dovrete pregare così, lui sta dicendo a noi voi dovrete avere nel vostro cuore questi sentimenti, e poi quando voi pregate a Dio escono ovviamente questi sentimenti qui, perché questo è quello che dovrete avere nel cuore, e dal cuore escono poi i discorsi che facciamo in preghiera e dalla bocca. E lui inizia dicendo questo in versetto 9, lui dice voi dunque pregate in questa maniera, Padre nostro che sei nei cieli, e qui non mi fermo tanto qui a parlare di questo, ma voglio dire questo, che è importante quando indirizziamo Dio nella preghiera, che lo indirizziamo come Padre. Non credo che sia l'unico modo per indirizzare Dio nella preghiera. Noi possiamo, Dio ha tanti titoli, è il creatore. Io pregando potrei iniziare la preghiera o grande creatore, o grande potente, perché Dio è il potente, la potenza. Io posso aprire la preghiera Signore. Va bene, diversi titoli per Dio, e quando indirizzo Dio posso usare diversi termini per indirizzarlo, ma Padre è quello che è consigliato qui da Gesù Cristo come esempio, e io credo che sia il miglior modo per indirizzare Dio in preghiera, perché comprende il rapporto Padre-Figlio, è proprio quel rapporto che esiste nella preghiera, diciamo. E quel rapporto padre e figlio in cui noi sappiamo che in Lui, in Dio consistiamo, tutto quello che abbiamo ce l'abbiamo da Lui. Lui è il grande provveditore che ci dà tutto quello che ci serve, perché Lui è il Padre, è quello al quale noi siamo responsabili. E io credo che potremmo fare un grande discorso perché riguardo il motivo perché Gesù Cristo qui ci insegna di indirizzare Dio come Padre nella preghiera, anche se non sarebbe l'unico modo per indirizzare la preghiera. Qualcuno potrebbe iniziare dicendo Signore, si può. Gesù Cristo dice Padre, è un buon modo per indirizzare Dio nella preghiera. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Questa è una frase, sia santificato il tuo nome. Una frase che dà lode a Dio, adorazione verso il nome di Dio. E qui voglio sottolineare che nel cuore di chi vive il Vangelo dovrebbe esistere un immenso desiderio di adorare e lodare Dio. Quando noi stiamo pensando alla preghiera e io dovrei esprimere a Dio i desideri del mio cuore in preghiera, e dall'abbondanza del mio cuore escono certe parole verso Dio, cosa c'è nel mio cuore che dovrebbe uscire? Io credo che la prima cosa nell'elenco dovrebbe essere un desiderio ardente di adorare e lodare l'Onnipotente Dio. Quando noi pensiamo alla preghiera, noi sappiamo che non è soltanto esprimere a Dio le cose che vogliamo possedere, le cose, gli oggetti che ci mancano e vorremmo avere quegli oggetti, o situazioni che sono problemi che vorremmo che fossero risolti. Noi portiamo a Dio le nostre sollecitudini, i nostri problemi, i nostri bisogni e li gettiamo addosso di Lui perché ci ha detto di farlo. Ma la preghiera consiste di tanto più di questo. Io credo che la prima cosa nell'elenco di cose che dovrebbero uscire dalla nostra bocca, perché esce da un'abbondanza nel nostro cuore di desiderio, è di lodare, adorare Dio. Quando ti inginocchi davanti a Dio per iniziare la tua preghiera e dall'abbondanza del tuo cuore, immensi desideri, grande volere che tu hai nel tuo cuore, che poi queste cose iniziano a uscire dalla tua bocca, cosa esce dalla tua bocca? Padre mio, ho bisogno di 100 euro. Padre mio, ho bisogno di una macchina nuova. Ma padre mio, mi serve una casa nuova. Ho questo problema, quest'altro problema. Affrontiamo questo discorso dopo. Io credo che dovrebbe succedere così, che dovremmo avere un grande desiderio nel nostro cuore di dare lode e onore a Dio, e che ci dovrebbe scappare anche senza controllo, diciamo, in preghiera, le lode, le adorazioni, le parole destinate alle lode e la gloria di Dio. Gesù Cristo apre la preghiera modella dicendo questo: santificato il tuo nome, cioè una frase di lode a Dio. Versetto 10: venga il tuo regno. E qui Gesù Cristo prega una preghiera a Dio, e ancora non è arrivato a questo famoso elenco di cose che ci servono nella vita, perché poi abbiamo la frase dopo in capitolo 7: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate, vi sarà aperto. E noi abbiamo in mente queste idee di cose che ci servono, e noi dobbiamo chiederli, e Dio poi ci dà queste cose. Ho bisogno di qualcosa, lo cerco e lo trovo, perché Dio mi ha detto così. Dio mi ha detto di chiedere cose, e quelle cose mi saranno date. Ma Gesù Cristo, nella sua preghiera di modello, non arriva nemmeno a questo elenco di cose prima di dire venga il tuo regno, cioè che Dio regnasse nelle nostre vite. Questo potrebbe essere interpretato che sta pregando per diciamo, fra virgolette, la fine di questo mondo, e che iniziasse quell'altro regno in cielo, in eternità con Dio. O potremmo anche dire che significa che vorremmo che Dio regnasse nelle nostre vite ore, che Dio regnasse ora nel mio cuore. Comunque sia, il desiderio è verso un'altra cosa, non ha niente da fare con quello che serve a me, il mio bisogno, quello che mi manca nella vita, i miei problemi, niente del genere. È un cuore che desidera il regno di Dio, che Dio fosse sovrano in ogni situazione. E poi dice: sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. E questo è il cuore di chi vuole vivere la vita giusta, di chi vive il Vangelo, vuole che sia fatta la volontà di Dio. Perché noi abbiamo spesso nell'idea della preghiera che io esprimo a Dio la mia volontà, e Dio poi, a base di quello che è scritto in capitolo 7, versetto 7-8, Dio farà che sia fatto la mia volontà, perché io l'ho chiesto e Lui me l'ha dato, perché chi chiede, a chi chiede sarà dato. Però in realtà chi vive il Vangelo e chi ha il cuore puro e santo davanti a Dio non ha nemmeno una volontà. Desidera la volontà di Dio e prega e chiede non che sia fatta la propria volontà o che le situazioni andassero proprio secondo le mie esigenze, ma prega che sia fatta la volontà di Dio. Ha questo in cuore, ha il desiderio fervente che si è fatto la volontà di Dio. E nella preghiera modella Gesù Cristo sta spiegando a noi quello che dovremmo avere noi in cuore. Dovremmo avere in cuore prima di tutto un desiderio di adorare e glorificare Dio, poi che Dio regnasse nelle nostre vite, poi che sia fatto la volontà di Dio. Ancora in questa preghiera di modello non siamo arrivati nemmeno a questo grande elenco di cose che noi desideriamo, nemmeno la nostra volontà. Poi, versetto 11, finalmente arriviamo a qualche desiderio espresso a Dio, che sarebbe un bisogno fisico, una cosa che serve a noi fisicamente, e lo chiediamo a Dio. E dice: dacci oggi il nostro pane quotidiano. E io credo certamente, e non cerco nemmeno di nasconderlo, che la preghiera serve anche per chiedere a Dio le cose fisiche che ci servono in questa vita. Non voglio dire niente stasera che vi farebbe pensare che Dio non vuole dare a noi in questa vita quello che ci serve e che non dovremmo chiedere quello che ci serve, perché dovremmo. Voglio anche sottolineare qui questo fatto, perché è scritto in versetto 8: non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiedate. E quindi mi chiedo fra di me, se Dio già sa che oggi mi serve del pane, perché dovrei esprimere a Lui questa frase: dacci oggi il nostro pane quotidiano? Dammi oggi, Padre, quello che mi serve per vivere. A me serve almeno 3 volte al giorno. Io dovrei pregare questo almeno 3 volte per vivere, per sopravvivere, 3 volte al giorno. Perché se Dio, in versetto 8 è scritto che Lui sa già quello che ci serve, perché in versetto 10 dovrei pregare e chiedere quello che mi serve? Vi spiego questo con questa spiegazione. Non preghiamo queste preghiere per dare qualche notizia a Dio, perché Dio non sa che a me serve il pane oggi, quindi io devo fare sapere a Dio qualcosa, o per farsi accorgere di qualcosa, perché Dio già sa, già si accorge di tutto. Io, esprimendo questa preghiera per quello che serve a me, sto dimostrando a Dio che la mia fiducia è in Lui per quelle cose, che io lo riconosco come quello che provvede per me tutto quello che serve a me. È quasi come un ringraziamento, è un riconoscimento del fatto che tutto quello che serve a me io lo cerco da Dio, non lo cerco da un altro, lo cerco da Dio, e io so che Dio me lo provvede. Lui sa già che mi serve il pane. Non prego per il pane e chiedo il pane per fare sapere a Dio che mi serve quella cosa, perché Lui sa già che mi serve quella cosa. Quando io prego a Dio e chiedo: Dio, dammi quello che mi serve oggi per vivere, io sto dicendo a Dio che la mia fede è in Lui per quanto riguarda quello che mi serve in questa vita. Poi versetto 12 lascia subito questo famoso elenco nel modello di preghiera Gesù Cristo che ci dà, lascia subito questo elenco, cioè dà soltanto una cosa fisica che serve: darci il pane. Poi qualcuno, noi quando preghiamo abbiamo un elenco lungo: dammi il pane, dammi la macchina, fa abbassare il prezzo della benzina, dammi questo, dammi quello, dammi vestiti, dammi scarpe, dammi casa, dammi un altro cavallo, quello che sia. Abbiamo tutti noi desideri diversi, e noi abbiamo elenchi lunghi. Dio, Gesù Cristo qui dice: guarda, lode e adorazione a Dio, desidero il regno di Dio, desidero la volontà di Dio, poi anche un po' di pane. E poi arriviamo ad un altro discorso importante nella preghiera, il peccato. E lui dice in versetto 12: e perdonaci i nostri debiti, come anche noi perdoniamo ai nostri dittature. Io credo che noi dovremmo avere nel nostro cuore, come gente che vuole vivere il Vangelo, un desiderio di tenere la vita pulita dal peccato. E una grande parte della preghiera è questo, di chiedere perdono per il peccato. E poi abbiamo quella bellissima promessa di 1 Giovanni capitolo 1 versetto 9 che dice che quando abbiamo confessato il nostro peccato, Dio è fedele e giusto a perdonarci il peccato e purificarci da ogni iniquità. E questo è il grande desiderio, dovrebbe essere il grande desiderio di chi vuole vivere il Vangelo, di avere un cuore perdonato, una vita puro e santo davanti a Dio. E poi versetto 13 continua in questo modo di pensare e dice: e non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno. E esprime qui il cuore che noi dovremmo avere: perdonaci per quello che abbiamo già fatto e proteggici nel futuro dal peccato. Magari se siamo per una strada sbagliata, facci evitare quel peccato, che non siamo tentati. E in tutto questo noi abbiamo quello che dovrebbe essere il nostro desiderio. Perciò vi chiedo, ci chiedo, la sfida per noi stasera è questo: cosa abbiamo in cuore? Quando noi guardiamo a Dio e pensiamo alla preghiera ed esprimere a Dio il nostro cuore, esce un grande, lungo elenco di cose che vogliamo in questa vita, tante cose fisiche, o tendiamo a pensare più verso l'adorazione a Dio? Tendiamo a pensare più verso che Dio regnasse nei nostri cuori in questa vita? Tendiamo a pensare più verso il fatto che Dio ha una volontà e magari dovremmo semplicemente pregare: va bene, a me non serve nulla, che sia fatto la tua volontà, Dio, nella mia vita. E poi, certo, esprimiamo qualcosa riguardo i nostri bisogni, perché bisogni li abbiamo e dovremmo renderci conto che Dio vuole soddisfare i nostri bisogni e Dio vuole risolvere i nostri problemi, ci mancherebbe. Ma poi subito dovremmo ricordare che il nostro problema più grande non è che la benzina costa troppo o che la mia macchina ha bisogno di qualcosa e non ho i soldi per riperarlo, quello che sia, o mi manca questo, mi manca quello. Ma ho un altro problema che è più grosso, il peccato, e dovrei pensare a questo nella mia preghiera. Lasciamo stare questi altri problemi fisici e pensiamo a questo problema spirituale che io ho. E magari Dio, mentre siamo qui a parlare del peccato, che ti chiedo di perdonarmi, nel futuro proteggimi dal peccato in cui potrei crollare. E lui dice: non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché tuo è il regno e la potenza e la gloria in eterno. Qui potremmo parlare di tante cose riguardo la preghiera. Questo è un modello che Cristo ci dà come dovremmo pregare, e in questo modello vediamo quello che noi dovremmo avere in cuore. Da questo modello di preghiera, quello che dovrebbe uscire dalla nostra bocca, in teoria, sappiamo quello che in teoria dovremmo avere nel nostro cuore, perché dal cuore escono le parole che escono dimostrano quello che noi abbiamo in cuore. Allora, come affrontiamo e accediamo, allora, a base di questo che abbiamo visto in capitolo 6, come affrontiamo ora questa idea di capitolo 7, che noi abbiamo una bellissima promessa qui, che possiamo chiedere qualcosa e ci sarà dato, perché a chi chiede sarà dato. E noi possiamo cercare qualcosa e lo troveremo, perché chi cerca trova. E noi possiamo bussare alla porta e ci sarà aperto, perché chi bussa l'avrà aperto. Come affrontiamo questa bellissima promessa? Lo voglio collegare ad una promessa simile di Filippesi capitolo 4 versetto 19, che dice questo: ora il mio Dio supplirà ad ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze in gloria in Cristo Gesù. E voglio dire questo perché voglio fare il discorso, tornare un pochino all'evangelismo, perché stiamo guardando, considerando queste cose alla luce dell'evangelista, alla luce dell'evangelismo, e voglio dire questo: Dio ci ha messo qui a fare un'opera particolare. Avete mai avuto la brutta esperienza di avere un lavoro da fare e hai un capo di lavoro e il capo di lavoro ti dice di fare un lavoro, però poi non ti dà quello che ti serve per fare il lavoro? È una cosa difficile. A volte noi abbiamo questi problemi nel mondo, che dobbiamo fare una certa cosa, però chi ci ha dato questo lavoro da fare non ci dà quello che serve per fare quel lavoro. Succede. Questo però con Dio non succede mai. Dio ci ha messo in un'opera qui a fare un certo lavoro, e dandoci questa responsabilità di andare dappertutto nel mondo a predicare il Vangelo, ci ha dato anche tutto quello che ci serve per fare l'opera. E in realtà non ci manca nulla. Allora, vuol dire però che noi abbiamo la possibilità davanti a Dio di aprire la bocca in preghiera e iniziare a dirgli tutto quello che noi vogliamo in questa vita. E ripeto, ho già fatto un paio di volte oggi predicando, ho fatto questo elenco di cose fisiche che noi potremmo desiderare. Dovrei inginocchiarmi davanti a Dio invocando questi versetti e dire: Dio, io vorrei avere una casa. Tu hai detto: chi chiede l'avrà. Io l'ho chiesto e ora lo aspetto. Dio, io vorrei avere un'altra macchina. La mia macchina è brutta, vorrei averne un altro. Dio, io vorrei questo. Dio, io vorrei quello. E tu mi hai detto: chiedi e l'avrai, bussi e ti sarà aperto, cerchi e lo troverai. E a base di questa promessa che mi hai dato, io ti sto chiedendo tutto quello che mi serve in questo mondo. Allora, diverse cose vanno dette qui. Noi dovremmo andare a Dio in preghiera, invocare versetto 7 e 8 di Matteo 7 con un cuore giusto, con un cuore, diciamo, perfetto. Voglio vedere Salmo capitolo 66 e versetto 18. Ci sono, se la regola è chiedi e ti sarà dato, ci sono anche eccezioni alla regola. Salmo 66, versetto 18, dice questo: se avessi serbato del male nel mio cuore, il Signore non mi avrebbe dato ascolto. Dio non ascolta alla preghiera di tutti. E in questo possiamo dire: chi ha del peccato nella sua vita, Dio non ascolta a quella persona. Noi dobbiamo venire davanti a Dio con un cuore puro, con un cuore perdonato, se vogliamo essere ascoltato. Io direi che Matteo 7, 7 e 8 non possono essere applicate alla vita di una persona che vive nel peccato, perché Dio non ascolta alla preghiera di chi vive in peccato, se non è una preghiera di pentimento, di perdono. Anche Proverbi capitolo 28 e versetto 9, Proverbi 28 e versetto 9, la Bibbia dice questo: se uno volge altrove l'orecchio per non ascoltare la legge, la sua stessa preghiera sarà un abominio. Non è solo che Dio non ascolta la preghiera, ma quella preghiera, se qualcuno va davanti a Dio, uno che non riconosce la legge di Dio e vive in peccato e va davanti a Dio in preghiera, quella preghiera proprio è un peccato, è un abominio. Andare davanti a Dio inginocchiandosi in preghiera e dire: Dio, a me serve questo, a me serve quello, mi serve questo, ho questo problema, ho questo bisogno, tu mi hai detto chiedo e mi sarà dato, tu mi hai detto bussa e ti sarà aperto, tu mi hai detto cerchi e troverai, io sto cercando, ora fammi trovare quello che mi serve, però io sto vivendo in peccato, ho del peccato non confessato nella mia vita e non osservo la legge di Dio. Quella preghiera è un abominio davanti a Dio. È un peccato proprio pregare in quella situazione lì. Finché non abbiamo risolto il nostro problema di peccato, le nostre preghiere non sono ascoltate. Questa è la prima cosa che voglio dire riguardo la promessa di Matteo capitolo 7. Detto insieme a questo, voglio dire questo, che quando veniamo davanti a Dio, dobbiamo venire davanti a Lui con un cuore puro, con un cuore sincero, con un cuore come abbiamo visto in questo esempio, un cuore non che cerca le proprie cose, non con un cuore in cui io esprimo a Dio tutto quello che serve a me, ma chi ha un cuore puro non pensa nemmeno a tutto quello che serve a se stesso. Chi viene davanti a Dio con un cuore giusto, un cuore retto, puro e santo, non viene mai davanti a Dio chiedendo un sacco di cose fisiche che gli serve. Non viene mai davanti a Dio con un elenco, come se fosse un elenco di Natale che fa un bambino, di giocattoli che vuole, che desidera, perché chi ha un cuore puro non ha un elenco del genere nella sua vita. Perché? Guardiamo ora Matteo capitolo 6 e versetto 33. Chi ha un cuore puro e viene davanti a Dio in preghiera con questo cuore puro, invocando anche Matteo capitolo 7, versetto 7 e 8, viene davanti a Dio così, come è scritto in versetto 33 di Matteo 6, ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Proprio quello che abbiamo visto nell'esempio di preghiera, nella preghiera modella di Gesù Cristo, qui Gesù Cristo dice: ma voi dovrete cercare il mio regno, dovrete cercare la mia giustizia, e noi invece non cerchiamo quelle cose. Noi cerchiamo le cose di questo mondo in preghiera e poi ci rimaniamo delusi con la preghiera, diciamo: ma io ho chiesto a Dio tutte queste cose fisiche e non me le ha dato, allora questa promessa non vale. No, vale. Il problema è il tuo cuore, è quello che stai cercando. Cosa dovremmo cercare noi? Il regno di Dio e la sua giustizia. Poi guarda questa promessa che va insieme a quello, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Che cose ci saranno sopraggiunte? Le cose fisiche che ci servono nella vita. Quindi una persona con un cuore puro, che sta cercando quello che dovrebbe cercare, che ha il cuore giusto, che ha i desideri giusti davanti a Dio, non va davanti a Dio chiedendo un lungo elenco di cose fisiche che gli serve, perché lui non sta cercando quelle cose, non ha quelle cose in mente, non ha quelle cose in cuore. Quindi non va a Dio in preghiera chiedendo 100 cose fisiche che gli serve: macchine, case, vestite, cibo, tante cose, se non semplicemente per esprimere a Dio il fatto che lui sa che Dio gli provvederà quelle cose, perché sta cercando altre cose. Va in preghiera a Dio e prega riguardo il regno di Dio, prega riguardo la giustizia di Dio, prega lodando, glorificando Dio, perché cose fisiche non le ha nemmeno in cuore. Questo elenco per lui non esiste. Voglio anche dire questo, che e qui il discorso, diciamo, diventa un pochino difficile. C'è un contrasto, perché abbiamo il fatto qui che Dio provvede queste cose per noi perché Lui è buono. E ovviamente un padre buono vuole dare ai suoi figli quello che è buono. Ma cosa vuol dire? Che un padre buono dà delle cose buone ai suoi figli? Vuol dire che dà ai suoi figli tutto quello che vogliono? No, io vorrei pensare a me stesso come un padre buono. Io ho dei figli che vorrebbero mangiare 1 chilo di caramelle al giorno. Come, questo è il loro desiderio, questo è quello che loro hanno in cuore. E loro esprimono anche questi desideri a me. E io come padre buono cosa faccio? Gli do quello che vogliono? Assolutamente no. E non gli do quello che vogliono, perché io da padre buono so che quello che loro desiderano gli fa male e non va bene per loro. e non glielo danno. Poi loro, nella loro carne, potrebbero anche rispondere e dire: ma padre, se mi ami me lo dai, se mi vuoi bene me lo dai. E quanto spesso succede anche questo con noi, con Dio, che noi abbiamo grandi desideri di cose fisiche in questa vita, e Dio nella sua bontà ci vorrebbe anche dare quello che è buono per noi. Però quello che noi non capiamo è che quello che noi desideriamo, quello che noi vogliamo, non è buono per noi. Che noi lo desideriamo non vuol dire che è buono per noi. Che noi lo vogliamo non vuol dire che è buono per noi. E Dio sa questa cosa. E non ci dà tutto quello che vogliamo. Non ci dà tutto quello che desideriamo. Perché non è la sua volontà, perché non va bene per noi. Voglio anche dire questo. Questa è un'altra parte del discorso, riguarda la bontà, perché qualcuno potrebbe anche chiedere da Dio quello che sarebbe buono e perfetto. Due esempi: qualcuno potrebbe chiedere, e io lo faccio sempre, io lo prego per me stesso, lo prego per voi, chi viene qui il mercoledì mattina per la riunione della preghiera, sa che io prego per le benedizioni di Dio su ogni persona di questa chiesa. Io chiedo questo: Dio, darci la tua mano di grazia, la tua mano di benedizione su di noi, perché io credo che è una cosa buona pregare e chiedere la benedizione di Dio, e dovremo, probabilmente siamo tutti d'accordo qui, e chiediamo anche la protezione di Dio. Ma quello che noi non riusciamo a capire spesso è questo, che non è nemmeno la volontà di Dio che Lui versa su di noi costantemente le sue benedizioni. Noi vogliamo quello, desideriamo la benedizione di Dio in modo abbondante, noi vogliamo la protezione di Dio in modo assoluto, che non ci succedesse niente di male. Però vi voglio ricordare che una vita liscia, perfettamente liscia, senza problemi, quello che noi, per quale noi preghiamo, io prego e chiedo: Dio, proteggici, Dio, darci la tua mano di benedizione sopra le nostre vite, che vada tutto bene, che vada tutto liscio. Ma noi dovremmo ricordarci questo, che non è il piano di Dio che vada tutto bene per noi sempre, che va tutto liscio. E vi voglio, l'ho già detto, quando abbiamo parlato delle tentazioni di Dio, di Gesù Cristo, scusatemi, in capitolo 4, abbiamo parlato anche di Giobbe, e voglio andare lì ora a Giobbe, il libro di Giobbe, capitolo 1, per ricordarci che non fa parte della volontà di Dio che ci va tutto bene in ogni cosa, in modo assoluto, protezione assoluto, benedizione di Dio in assoluto, perché se ci va tutto bene non siamo nemmeno capaci di mostrare la nostra fede in Dio e poi evangelizzare le persone. È una cosa strana dirlo, però la gente di fuori, la gente del mondo, non si fida della nostra fede in Dio se noi non abbiamo ad affrontare ogni tanto dei problemi. Leggiamo velocemente Giobbe capitolo 1, versetto 6. Un giorno avvenne che i figli di Dio andarono a presentarsi davanti all'Eterno, e in mezzo a loro andò anche Satana. L'Eterno disse a Satana: da dove vieni? Satana rispose all'Eterno e disse: dal andare avanti e indietro sulla terra e dal percorrerla su e giù. L'Eterno disse a Satana: hai notato il mio servo Giobbe? Poiché sulla terra non c'è nessun altro come lui, che si integrò, retto, teme Dio e fuga il male. E qui Dio tira fuori Giobbe come un esempio, come un trofeo, e dice: guarda questo qui come è fedele a me, come vive la vita giustamente davanti a me. E cosa dice Satana? Satana dice: non hai tu, scusate, versetto 9. Allora Satana rispose all'Eterno e disse: è forse per nulla che Giobbe teme Dio? Non hai tu messo un riparo tutto intorno a lui, alla sua casa e a tutto ciò che possiede? Satana qui dice: certo Giobbe è santo davanti a te, certo Giobbe è fedele a te, perché tu l'hai protetto, tu hai messo intorno a lui questa protezione. E continua dicendo: tu hai benedetto l'opera delle sue mani, il suo bestiame è grandemente cresciuto nel paese. Ma stendi ora la tua mano e tocca tutto ciò che possiede, e vedrai se non ti maledisce in faccia. Che problema abbiamo qui? Satana non si fida del fatto che Giobbe ama Dio, giustamente, nel suo cuore. Lui dice: no, no, Giobbe ti ama Dio perché tu l'hai protetto e tu l'hai benedetto. Proprio quello che noi vogliamo tutti nella vita, protezione e benedizione. Giobbe l'aveva, protezione e benedizione. E Satana guarda questa benedizione di Giobbe e dice: ah, non vale, la sua testimonianza non vale, perché lui è protetto da te, Dio. Ma leva la tua protezione e vedrai che non ti servirà più. E Satana dice: Dio, la fede di Giobbe in te non vale perché tu l'hai benedetto. E guarda, se tu togli le benedizioni tue da Giobbe, dalla vita di Giobbe, che lui non sarà più fedele a te. E qui Giobbe ha tutto quello che noi desideriamo: protezione e benedizione. E Dio, per dimostrare a Satana che Giobbe era fedele a lui, non perché l'aveva protetto, non perché l'aveva benedetto, ma perché lui aveva un cuore integro, davvero un cuore a posto con Dio, e lui era fedele a Dio per quello, non perché aveva le benedizioni di Dio, non perché aveva la protezione di Dio. E Dio, nella sua volontà, ha tolto questa protezione da Giobbe e gli è accaduto un sacco di male. E Dio gli ha tolto questa benedizione da Giobbe e gli è accaduto una grande povertà, perché non fa parte sempre della volontà di Dio che ci va tutto liscio. E noi preghiamo costantemente quello: Dio, protezione; Dio, benedizione. E Dio a volte dice: no, non ti posso proteggere nell'assoluto ora. Io non posso benedirti in modo assoluto come vorresti essere benedetto, perché non fa parte della mia volontà. E questo è difficile per noi accettare, ma noi dovremmo non pregare tanto per cose quanto per la volontà di Dio. Guardiamo e concludiamo con l'esempio di Gesù Cristo in Matteo capitolo 26. Nemmeno Gesù Cristo chiedeva qualcosa di fisico che non andava d'accordo con la volontà di Dio. Pregando in Matteo capitolo 26 e versetto 39, Gesù Cristo dice questo: è andato un poco in avanti, si gettò con la faccia a terra e pregava dicendo: Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice, tuttavia non come io voglio, ma come vuoi tu. E versetto 42, si allontanò di nuovo per la seconda volta e pregò dicendo: Padre mio, se non è possibile che questo calice si allontani da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. Gesù Cristo aveva da soffrire in questa vita, era venuto qui apposta per soffrire, per essere sacrificio. Essendo arrivato al momento di questa grande sofferenza, non voleva soffrire, perché nessuno vuole soffrire, e nemmeno Gesù Cristo voleva soffrire, e chiedeva in preghiera a Dio, magari invocando Matteo 7:7-8, invoca Dio e dice: Dio, non voglio affrontare questo dolore. Se è possibile, fa passare questo dolore da me. Io non voglio soffrire. Però, dice poi, sia fatto la tua volontà. Allora, il cuore del preghiera dovrebbe essere sempre questo: Dio, sia fatto la tua volontà. Noi vogliamo prendere questi versetti, Matteo 7:7-8, e dire: ah, Dio è come Babbo Natale. Io chiedo da Lui qualcosa e me lo dà. È vero che Dio è capace, potente, a darci qualsiasi cosa. E qualsiasi cosa che va bene per noi, io credo che se lo chiediamo a Dio, Lui ce lo darà. Io non voglio in nessun modo in questa predicazione dare, fare sembrare che Dio nella sua potenza è limitato di darci qualcosa. No, assolutamente no. Dio ha la possibilità, ha la potenza, ha la capacità di darci tutto quello che vogliamo, e c'è anche un sistema per averlo. Chiederlo e ti sarà dato. Ma aspetta, più che chiedere per cose che vogliamo, per cose che desideriamo, noi dovremmo avere nel nostro cuore non quello, ma il desiderio che sia fatto la volontà di Dio, come è scritto nell'esempio in capitolo 6, che sia fatto la volontà di Dio più che la nostra volontà, che viene il regno di Dio più che il mio regno in questa vita, che viene risolto il problema di peccato più che altri problemi che abbiamo in questa vita. E versetto 33 di capitolo 6: ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Questo dovrebbe essere la forza della preghiera. Pregando riguarda il regno di Dio, pregando riguarda la giustizia, e poi tutte quelle cose fisiche che ci servono ci saranno sopraggiunte. Allora, per noi stasera voglio considerare questa cosa qui. Cosa c'hai te nel tuo cuore? Quello che tu hai nel tuo cuore esce poi dalla tua bocca. Quando tu preghi a Dio e le parole escono dalla tua bocca, tu stai dimostrando quello che tu hai nel tuo cuore. Cosa hai nel tuo cuore? Un grande desiderio per tante cose fisiche? Un grande elenco di cose che tu desideri? Un grande elenco di cose che tu vuoi in questa vita? O cerchi il regno di Dio e la sua giustizia, aspettando poi che le cose fisiche ti saranno sopraggiunte nella bontà di Dio e nel tempo di Dio? Preghiamo. Padre Celeste, aiutaci in queste cose.